105-250 è la modulazione di frequenza. Stiamo cercando di entrare in collegamento con Stefano,
ancora qualche minuto,
nostro amico che si trova a Kiev, per insomma farci dire qualcosa anche come testimonianza diretta di quello che c'è. Lui poi peraltro ha l'opportunità anche di girare un po' lì a Kiev, e quindi vediamo insomma se ci dà delle impressioni di quello che sta succedendo o qualche notizia. Nel frattempo,
anche per avere dei dati più diretti rispetto a quelli che sono quelli filtrati dagli embedded.
Eh sì, anche perché appunto la valanga, diciamo, chiamiamola così per non dire altro, della propaganda ormai sta sicuramente intossicando la visione che noi possiamo avere da qui di quello che accade nel conflitto, arrivando a un parossismo o anche a dei paradossi logici che non si tengono in piedi. Quindi insomma magari la testimonianza diretta ci può aiutare.
Tutto funzionale comunque all'interventismo, cioè è molto paragonabile alle radiose giornate di maggio che stanno per iniziare di storica memoria.
Poi oltretutto c'è una corsa sfrenata a un confronto che ormai non è più neanche un confronto per procura, ma diventa quasi un confronto diretto in cui peraltro siamo coinvolti come paese.
E quindi anche come informazione, perché si è proprio visto la graduale trasformazione della comunicazione del mainstream nel momento in cui Draghi dà un rifiuto di telefonare a Zelensky, si è proprio schierato dietro alle spalle di Biden che andrà a incontrare, guarda caso, il 10, cioè il giorno dopo,
il 9 maggio, che ha insomma un valore particolarmente simbolico per i russi. Ma poi c'è anche insomma un cambiamento sostanziale dell'obiettivo della guerra, almeno per quanto è stato dichiarato a Ramstein da alti rappresentanti della politica statunitense. E poi c'è anche, e varrebbe anche la pena di sottolinearlo, questa manfrina sul pagamento del gas in rubli, che veramente sembra ormai ridicola, perché in realtà i paesi europei continuano a pagare in euro o in dollari, solo che sono stati costretti ad aprire un conto presso la Gazprom Bank, che guarda caso è l'unica banca che non è entrata nelle sanzioni della prima tornata, e quindi sono costretti in qualche modo ad aprire un conto corrente in rubli, e quindi la stessa Gazprom Bank provvederà poi a girare gli euro o i dollari in rubli. Quindi insomma è un po', come dire, una sorta di farsa tutta questa problematica. La Polonia e la Bulgaria si sono rifiutati di aprire questo conto in rubli, ma d'altra parte la Polonia ha aperto un collegamento diretto con il gas della Norvegia, e quindi diciamo ha già precedentemente provveduto a coprirsi da questo punto di vista. Però è chiaro che insomma la situazione,
mentre i viaggi di Draghi quando il Covid glielo permette, sono improntati a ottenere nuove forniture, chissà quando, che possono arrivare dall'Algeria. Una notizia di oggi, tra l'altro, che è piuttosto interessante, dal comparto del Maghreb, che sta esplodendo, vede la dichiarazione di una ministra spagnola che ha dovuto dire che non un grammo di gas algerino finirà a Rabat, perché c'è stato una specie di salto della quaglia, per cui la Spagna, che appoggiava l'Algeria unilateralmente, ha dovuto per forza, perché è stata la stessa trappola di Lukashenko è stata fatta da Mohammed VI, riversando una valanga di migranti su Ceuta e Melilla, e poi ha subito delle altre minacce da parte del Marocco, per cui ha dovuto smettere di appoggiare il fronte del Polisario. Questo ha fatto sì che il Polisario si imbestialisse, e l'Algeria a questo punto ha un po' rotto tutte le comunicazioni con la Spagna, ritirando anche l'ambasciatore. A questo punto però ha dovuto la ministra dichiarare questo, perché perché l'Italia si è subito infilata in mezzo cercando di ottenere quanto più gas dall'Algeria.
Certo, vedo che Stefano probabilmente ci sta richiamando, quindi forse riusciamo a fare questo collegamento. Sì, poi sicuramente questa situazione sta sbaragliando, sta cambiando molte posizioni. Come dicevamo anche prima nel collegamento precedente, la stessa Banca Mondiale, insomma, mette in guardia rispetto all'aumento esponenziale dei prezzi delle materie prime che sta provocando uno shock per quanto riguarda il mercato delle commodities, che è molto più potente di quello che avvenne nel 73, quando ci fu la crisi del petrolio dopo la guerra del Kippur, la cosiddetta politica dell'austerity. Ricorre peraltro in questi giorni proprio l'anniversario del nefasto discorso di Berlinguer a proposito dell'austerity, che veniva considerato, come dire, come un'alternativa allo sviluppo capitalista, ma su questo possiamo tranquillamente stendere un velo pietoso. Allora, dovremmo avere Stefano in linea.
Sì, ciao Gemma.
Eccoti, ciao. Ti sentiamo. Benissimo, ciao Stefano, ti sentiamo. Allora, tu sei a Kiev, giusto?
In questo momento sì, mi trovo a Kiev e sto seguendo per RaiNews 24 come operatore, quindi come cameraman, una narrazione televisiva, quello che sta succedendo da più di un mese, dal 24 di febbraio, qui in Ucraina.
E noi volevamo da te avere un po', come dire, anche una testimonianza diretta, insomma, di quello che vedi, dell'atmosfera che senti, magari degli incontri interessanti che hai avuto, e magari rimandarci un quadro possibilmente diverso da quello che si sente tutti i giorni dai TG nazionali.
Ecco, compresa RaiNews.
Contaci un po' quali sono state le impressioni che tu hai avuto, magari se hai avuto anche delle testimonianze interessanti, anche insomma vedere un po' qual è l'atmosfera, ecco, che si respira lì, una testimonianza diretta.
Allora, io ho avuto la fortuna, la possibilità di avere due situazioni, penso anche completamente diverse. La prima parte di quando sono arrivato su, che era il primo marzo, in frontiera. Quindi ho avuto, il primo impatto è stato quello davvero più emotivo, perché alla frontiera eravamo a Medica, che è la frontiera polacca, poi siamo passati da quella ungherese. La sofferenza e le difficoltà delle persone che scappano sono reali, sono vere, e le vivi tutte sulla pelle, perché ti attraversano il cuore, perché quando sei con quelle persone a meno 10, ricordo che un mese fa, più di un mese e mezzo fa, qui c'erano temperature veramente fredde, e vedi queste persone che scappano, cerchi di medesimarti e comprendi che la situazione è veramente, si può dire, drammatica, anche se poi fai mente locale, dici, ma cavolo, neanche due mesi prima si trovavano delle stesse persone, quindi esseri umani come i siriani o come persone che scappano da un altro tipo di guerra, e la Polonia non apre le frontiere. Cioè, questa roba non l'ho digerita tanto, no? Cioè, apri le frontiere, fai grande aiuto umanitario nei confronti dell'Ucraina, ma quando poi ti trovi invece a richiedere di aprire le frontiere per persone che soffrono, le tieni chiuse, li tieni nei boschi, al freddo, e li tieni come degli animali fuori dal recinto. Questa è stata la mia prima impressione.
A questo proposito c'era stato, scusa se ti interrompo, avevamo sentito una persona qua di Torino, che però ha molti contatti con la Polonia, provenendo anche da lì, che diceva che secondo lui la grossa differenza tra i migranti bloccati nei boschi tra la Bielorussia e la Polonia era dovuta al fatto che in quel caso era il governo che impediva l'ingresso, era la polizia che si schierava, mentre c'erano anche delle situazioni tipo le luci verdi nelle case a dichiarare possibilità di dare ricovero, e invece nell'altro caso era il governo stesso e la polizia stessa che facevano in modo che potessero accedere i migranti solo biondi con gli occhi azzurri, tra l'altro, mentre la popolazione polacca in sé non sarebbe così inospitale. Hai avuto questa impressione?
Ma allora, come sempre, non possiamo fare tutto un ebbe un fascio, no? Nel senso che la percezione non è poi la regola. Ti dico, io ho avuto l'opportunità di conoscere e stare con delle persone polacche che sono persone mi hanno aiutato, sono persone assolutamente, come dire, degne della civiltà. Altre no, nel senso che io ero a Brindisi, che è l'ultimo paese prima di America, della frontiera, e ho assistito a una rappresaglia di un gruppo di una ventina di ragazzi giovani, proprio al grido, no, via lo straniero, che andavano a cercare questa persona che in teoria ha tentato un approccio un po' forzato in una ragazza, no? E quindi c'è stato un passaparola e questi sono scesi in piazza, letteralmente in piazza, nelle vie, a cercare questo gruppetto di persone straniere, come se fosse appunto delle squadracce, no? Cioè, la percezione che tra Polonia, Ucraina, cioè, ci sia proprio un nazionalismo forte e una identità nazionale, si percepisce. Poi non sono tutti così, per fortuna,
Certo.
no? Nel senso che comunque le persone hanno diverse idee. Chiaro che qui, rispetto a quello che forse si vede in Italia, non si vede la grande propaganda nel continuare la guerra. Cioè, in Ucraina la percezione è che non c'è via, non c'è un'alternativa, non c'è una via differente che non quella del conflitto o quella della guerra. Lo si percepisce nei manifesti, lo si percepisce soprattutto a Leopoli all'inizio, quando ero in strada, che la stessa radio ascoltata anche nei tunnel, mi ha ascoltata sotto le metropolitane. Quella radio lì è una radio dove quotidianamente ti fornisce, come dire, elementi nel dire: devo combattere, devo essere, come dire, in prima linea, la persona che diciamo non vuole combattere, la persona che non vuole, come dire, dar disponibilità con le armi, viene quasi
La radio delle
intimidata come
colline
insulto.
ruandese.
Ah, infatti. Ma tu hai avuto occasione anche di incontrare qualcuno che insomma si è sottratto a questa imposizione di
Sì,
combattere?
all'inizio, quando ero a Lviv, cioè a Leopoli, abbiamo potuto andare in un centro di reclutamento, anche lì con molta discrezione, perché ovviamente non c'è la
Certo.
possibilità di fare immagini o comunque di avvicinarsi troppo a questi luoghi strategici, sono militari. Però abbiamo incontrato dei ragazzi che studiavano, uno a Praga e l'altro a Parigi, che diceva: a me non me ne frega niente della guerra, è una guerra non mia, non mi interessa, e quindi voglio tornare in Europa e voglio tornare a studiare e a fare altro. E invece erano lì, per 2 volte sono stati rimbalzati alla frontiera ed erano lì davanti perché volevano richiedere un permesso che comunque era ufficiale, perché in quel periodo Zelensky aveva dato la possibilità agli studenti stranieri di poter tornare a studiare all'estero, e mentre alla frontiera ha detto: no, o mi porti un certificato ben chiaro scritto. Questi erano arrabbiatissimi. Quindi comunque c'è persone che sono, come dire, tendenzialmente pacifiche, però non è la norma, anzi, non è proprio, cioè, non voglio dire il 90%, ma hai proprio la percezione a pelle che l'ucraino, la persona che vive in Ucraina, è proprio indottrinata a una protezione totale della propria nazione con il conflitto, e quindi con l'unica arma che si ha, che è quella del fucile, dei cannoni e dei carri armati. Ti dico, la percezione: oggi siamo stati a Borodianca, che è stata, diciamo, un po' l'avamposta
L'astura,
prima
sì.
di Kiev, che è stata più colpita. E che dire, cioè, percepisci proprio che la guerra c'è, cioè, non è che non ci sia la guerra, quindi non possiamo non ammettere che ci sia un'invasione e un conflitto in atto, eh. Chiaro che però tutto quello che si sta facendo a livello diplomatico non porta sicuramente a una risoluzione, vuol dire, breve. Perché quello che avviene sul territorio è un vero e proprio conflitto, cioè questi sparano, uccidono, ed è soprattutto una situazione per gente che è civile. Cioè, io da prima, come dire, avevo un'idea un po' un po' diversa, no? Cioè della serie, appunto, si colpisce il palazzo, perché all'interno del palazzo sicuramente ci sono cecchini. Ricomincio. Cioè, quando si definiva che i palazzi venivano colpiti dai russi, no? Quindi i russi che colpivano palazzi civili per colpire i civili, all'inizio c'era, perché ho sentito dei testimoni alla stazione di Lviv, che lo stesso battaglione Azov, comunque i paramilitari, chiedevano a chi abitava ai piani alti di scendere, di rifugiarsi in cantina per lasciare spazio a loro, che da lì potevano colpire e controllare meglio l'avanzata dei russi. Quindi quello è una narrazione. Secondo livello, e che te lo confermo, è che non tutte le truppe russe usano uno stesso modo di operare, nel senso che purtroppo la guerra è guerra, e questo bisogna essere deve essere ben chiaro. E anche all'interno dell'esercito ci sono delle fazioni che sono più o meno, come dire, allineati alle convenzioni di Ginevra, altre no, nel senso che abbiamo avuto testimonianza andando nella zona di Mir, che anche siamo un'oretta da Kiev, dove civili vengono presi e rastrellati per strada e buttati dentro una fabbrica pensando che siano delle spie, o comunque vengono trattati per settimane come delle spie. Quindi un po' la morale è quella, cioè la guerra è una guerra schifosa, una guerra che deve terminare il prima possibile, ma può terminare solo con una diplomazia intelligente e una volontà di terminare, ma sembra invece il contrario. Cioè quello che sta avvenendo anche durante gli incontri, Biden che va a Varsavia a esaltare l'esercito e che va a definire i russi delle bestie, cioè non è certamente, certo, un modo
diplomatico.
Assolutamente. Ma l'impressione che tu hai girando lì per le strade è che comunque la gente, da questa propaganda, da questa volontà bellicista, sia abbastanza coinvolta, oppure mantengono, insomma, una neutralità un po' passiva?
No. Purtroppo la propaganda è bella piena, cioè sta ottenendo i suoi risultati, nel senso che la gente se vede qualcuno in sospetto lo comunica immediatamente al primo militare per strada, al primo poliziotto. Cioè c'è proprio la percezione che loro hanno un timore incredibile nei confronti di qualsiasi cosa che arrivi dalla Russia, e anche se fai delle riprese o fai delle domande ti guardano in modo molto sospetto. Poi se invece hai l'accredito e, come dire, dimostri di essere, vuol dire, un giornalista, dimostri che stai facendo un'informazione, allora un po' si allenta la tensione. Ma la tensione è altissima, cioè tutti i giorni, cioè le TV sono unificate, non esiste più una diversità nell'informazione. L'informazione arriva direttamente dall'esercito, le linee che vengono, la televisione è rete unificata, quindi non c'è una possibilità di una informazione plurale. Certo. Quindi le informazioni, quelle che arrivano dall'esercito, vengono comunicate, e tutto è basato appunto su una nazionalità pazzesca. Cioè qui la percezione è che l'Ucraina deve essere difesa come Ucraina, no? Deve essere difesa da un'invasione. Ok, come dire, ci sta, Putin ha fatto una scelta secondo me scellerata, perché comunque attaccare in quel modo e mettere a repentaglio anche vite civili in questo modo, secondo me non è la cosa corretta. Cioè, certo. Non voglio mettere le bandierine buone e cattivi qua, cioè, non ci sono buoni, poi sono tutti cattivi, nel senso che, ripeto, la guerra è una merda.
Certo.
Da che parte la guarda è sempre una merda, quindi non me la sento di dare la ragione a uno all'altro, anzi in questo caso, e soprattutto a questo livello che siamo arrivati, cioè non ha proprio senso prendere le parti Bus,
no, ma poi d'altra parte, cosa che noi abbiamo sempre evitato di fare, che noi quello che cerchiamo di fare è capire quello che, esatto, che succede, esatto, al di là delle propagande, ecco, diciamo così. Ma la gente, sì, è tornata, sì, a Kiev, le strade, sì, si sono un po', sì, riempite.
Allora, si calcola una 40.000 persone l'altra settimana. Quindi Kiev piano piano si sta ripopolando, anche se devo darti una notizia, non so se avete sentita, ma nel tardo pomeriggio, quindi ormai sono 2 o 3 ore fa, c'è stato un bombardamento, sono arrivati 2 missili a una 20 minuti e mezz'ora da qua. Io sono nel pieno centro di Kiev e c'è stato un bombardamento che non si vedeva, anzi che non si sentiva da almeno 2 o 3 settimane, quindi si è di nuovo rialzata la tensione. Quindi alla tua domanda, sì, io sono venuto qua in treno passando da Cracovia e il treno era completamente pieno, ho avuto difficoltà a trovare posto per rientrare su Kiev, quindi la gente sta rientrando in città, la città è nuovamente, come dire, popolata, le strade durante la giornata sono piene, i negozi aperti, però alle 10 in punto c'è il coprifuoco marziale, cioè non si può assolutamente stare per strada, bisogna assolutamente rientrare, e questo denota anche la tensione, non ti puoi assolutamente trovare per strada, se no ti caricano sulla macchina e ti portano via.
Come diceva Giacomo, sì, prima cerchiamo di capire, ma anche proprio di capire com'è possibile che si possa consentire una cosa del genere, o che si arrivi addirittura a pensare di perpetuare la guerra fino alla sua conclusione con un vinto e un vincitore.
Guarda, bisogna entrare nella mentalità ucraina, nel senso che, ovviamente anche quella russa, però come sappiamo molta della popolazione russa è contro la guerra. Cioè, ci sono testimonianze che in Russia comunque sono state manifestazioni, ci sono anche personaggi di un certo livello che dicono che bisogna chiudere, no? Anche i magnati russi si rendono conto che questa è una guerra suicida da parte della Russia, perché non ha molto senso, e quindi quello è un conto. Invece di qua, da questa parte, l'idea proprio di combattere ce l'hanno proprio nel sangue, nella testa, cioè è una continua, costante propaganda al conflitto, continua, costante propaganda che arriva da lontano. Ricordiamoci che l'Ucraina comunque è una nazione giovane e ha sempre avuto una rivalità nei territori dove ci sono materie prime, dove ci sono giacimenti di carbone, insomma,
Donbass,
sì, no? La zona del Donbass, che tutti sappiamo che è sempre sotto, come dire, una lente di ingrandimento per quello che riguarda la guerra e quello che riguarda soprattutto la conquista di quegli spazi,
certo.
Quindi c'è può esserci una ragione, ma non si doveva arrivare a tanto. Cioè, la diplomazia internazionale, ma soprattutto quella europea, che è mancata, cioè è mancata l'Europa in questa partita. L'Europa non c'è,
è il teatro di questa guerra, è diventato il teatro di questa, sì, guerra l'Europa, sostanzialmente.
Però hai detto...
è diventato il teatro, però purtroppo non ha avuto le capacità diplomatiche di muoversi in anticipo, cioè questo è grave, perché cioè questa cosa qua, cioè questa guerra non doveva partire, e adesso il problema è capire come fermarla.
Cioè, un po' tutti i servizi hanno fallito, sia i russi che gli europei. Dicevi prima, a proposito dello studente che voleva tornare alla Sorbonne, che sarebbe rientrato, avrebbe voluto rientrare in Europa. Se ha usato la parola Europa, allora significa che gli ucraini non si considerano europei, cioè si considerano qualcosa di diverso.
No, non arriviamo tanto, nel senso che quello che lui mi ha detto, appunto, in Europa, nel senso che comunque noi per passare la frontiera polacca o ungherese dobbiamo mostrare il passaporto, sì. Quindi comunque è una questione amministrativa, Poi lui ha detto Europa perché ovviamente siamo al di là della frontiera, no? Però gli ucraini si sentono assolutamente europei, cioè per loro è il cordone ombelicale. Cioè loro comunque hanno questa, cioè più che sentirsi europei, loro sono ucraini, punto. E poi, se, e poi hanno, guardano l'Europa come un posto assolutamente da stare, cioè si stanno bene. Se tu vieni a Leopoli o vieni a Kiev, a parte i vecchi palazzi sovietici meravigliosi nella loro architettura, cioè se sposti lo sguardo verso la periferia, cioè ti sembra di essere a Berlino, ti sembra di essere, certo, una grande, sì, capitale europea.
Il panorama, insomma, più o meno è quello, un panorama di una città europea.
Esatto, l'Europa.
Cioè, non percepisci neanche la differenza, se non appunto appena arrivi col treno alla stazione di Kiev o quella di Leopoli, no? Però appena fai un passo fuori dalla città, ma non fuori dalla città, appena fai un passo fuori dal centro, grandi grattacieli, grandi palazzi, cioè proprio ti senti totalmente in un mondo occidentale. Quello che però non c'è fuori, cioè fuori le grandi città sei ancora nell'epoca sovietica, dove ci sono ancora appunto le zone agricole,
sì. Qui anche nelle campagne naturali. Sembra di stare negli anni 60 a vedere le immagini.
Sì, esatto, esatto. Quella è la percezione degli anni 60 in Italia, se metti in naso fuori è così. Infatti alcuni villaggi che sono stati colpiti e sono stati occupati dalle truppe russe sono questi così qua, e ti gira le scatole, perché ti gira le scatole pensare che queste povere gente cosa cacchio c'entra con questa guerra.
Ah, certo, no? Sì, sì. E poi insomma, allora, quello che hanno perso, insomma, come...
Ma no, poi ti trovi in condizione di raccontare delle atrocità, perché purtroppo, ripeto, sono dei soldati e chi fa il militare, purtroppo non è sempre, vuol dire, corretto nell'assurdità della guerra, e ti trovi magari quei 4-5 militari che fanno i cretini e che fanno veramente e fanno del male a persone civili, e quella è la cosa che ti fa le scatole, capisci? Certo. Conto se tra militari fate cosa volete, avete scelto voi, no? Di fare la guerra, quindi se, ma con i civili è una porcata.
No, assolutamente.
Fuori. Sì, purtroppo sì. Alcune zone sono state, come dire, soggette a delle rappresaglie non corrette.
Senti, ma tu in quel contesto in cui stai lavorando, insomma, riuscite a raccontarle le cose senza filtri, insomma, abbastanza tranquillamente?
È una domanda un po' provocatoria.
Se puoi dirlo.
Se puoi dirlo, no, ci mancherebbe. Ti vogliamo mettere in difficoltà.
No, nel senso che io comunque lavoro con una televisione mainstream, quindi lavoro per una TV di Stato italiana. Di quello che io mi occupo, di quello che riguarda la parte tecnica, certo, la parte narrativa delle immagini, quindi poi la mia firma non c'è, perché io sono un freelance, quindi il titolare dei servizi è un dipendente Rai, e quindi
ci sono dei paletti,
diciamo che sì, ma non sono paletti, come dire, forzatamente richiesti dall'alto, anche, sono anche dei paletti un po'
autocensura,
di tutela, ma no, passami il termine, non voglio specificare, sì. Però noi lavoriamo sul territorio, lavoriamo proprio in guerra, perché sì, andiamo insieme all'esercito, andiamo insieme all'autorità, cioè, no, ecco, considera che noi per lavorare dobbiamo essere in embedded, significa che noi per poterci spostare dobbiamo avere l'autorizzazione da parte dell'esercito, del governo, insomma abbiamo dei permessi, quindi io vado in giro con un pass con tanto di foto, con tanto di documenti, cioè tutto, ok, sono completamente schedato. Quando vai sul scenario di crisi, scenario di guerra, non è che, come dire, puoi dire cosa vuoi, no?
Certo, o fai la tua iniziativa, insomma, devi stare in un contesto. Cioè.
No, perché tanto lì non ci arrivi, cioè non è che puoi fare il brillante o il giornalista.
Sì, certo.
No, certo. Siamo anche un po' onesti, come dire, siamo un po' onesti e siamo anche un po' realisti.
Certo,
cioè come
certo.
Ci arrivo? Se non ho un contatto, un gancio che mi accompagni e che mi porti fino a un certo punto... Mm. Quindi la cosa interessante è vedere dall'altra parte se c'è. Cioè, quindi io quando dico e quando parlo dell'informazione, cioè l'informazione è plurima, no? Cioè io devo avere la capacità di guardare la mia e guardare l'altra, perché così poi faccio una somma e tiro le somme. Cioè, certo. Quindi io ti dico una cosa, l'altra te ne dice un'altra e poi trovi tu anche gli elementi. Io non è che posso pensare di dire esattamente poi la verità non la diciamo mai. Cioè noi diciamo la vereticità, cioè quella è la mia verità.
Certo.
No? Sì. Quindi ti dico...
Non ce n'è un'assoluta, chiaro.
Bravo, esatto. E quindi cioè, con un po' di intelligenza non cerca di fare servizi migliori. Poi la faccia ce la mette la giornalista che ho, il giornalista con cui io lavoro. Io per quello che riesco a fare faccio le cose più, come dire, corrette, nel senso che le mie immagini non sono falsate. Cioè quando io racconto per immagini racconto quello che vedo e quello che riesco a riprendere. Quindi da quel punto di vista ti dico, io sono abbastanza autonomo nel muovermi. Il testo no, il testo lo chiude la collega, però quello che riguarda il materiale visivo...
Su quello è quello che tu effettivamente vedi e giri, insomma.
Sì, esatto, quello sì, quello sì.
Bene Stefano, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante insomma questo scambio di opinioni, insomma questa tua testimonianza, perché poi è una cosa abbastanza rara, insomma, visto insomma la situazione. Quindi ti ringraziamo, insomma, speriamo di vederci presto a Torino.
Dovrei rientrare a metà maggio.
Ah, va bene, ancora
lunga. Ancora lunga.
Ancora lunga, magari ci risentiamo, dai.
Magari vai in diretta negli studi.
Ok, grazie,
grazie.
Ciao e buon lavoro. Grazie.
Ciao. Per la vostra trasmissione che è utile.
Grazie, utile. Grazie.
Beh, finché ci sono testimonianze così, sì. Certo.
Ciao. Concludiamo qui quindi questa puntata di Bastioni di Orione.
Col solito furto
del tempo di Frequencies che... ormai diciamo è un po' rassegnato, ma lo faremo tanto subito, presto, anzi subito no.
Prima o poi riusciremo a trasmettere la registrazione relativa alla neutralità,
sì, scandinava.
Sì,
la prossima volta passeremo l'interessantissimo intervento insomma di Monica.
Sì, che poi era molto bello,
sì,
un po' lungo.
Però insomma lo passeremo la prossima volta e quindi un saluto a tutti e a tutti, ma continuate a rimanere sintonizzati.
Anche se ci sarà una puntata balcanica.
Ci sarà anche una puntata balcanica, ma poi quello insomma ve lo diremo al momento. Ciao di
Salute.
Nuovo.
Ciao.